perfetto giorno di Alessio Maurizi.
Svolta di Biden su Israele, stop alle armi offensive se invade Rafah. Putin: non permetteremo a nessuno di minacciarci, ma faremo di tutto per evitare un conflitto globale. Così il presidente russo nella giornata della vittoria sul nazismo. A Roma, gli stati generali della natalità, contestata la ministra Roccella da studenti con cartelli con scritto "Decido io". La ministra: io censurata mi aspetto la solidarietà della sinistra. Un camion con acido travolge un'auto sulla A21, un morto e 7 intossicati. Serata di Europa League, Atalanta e Roma a caccia del pass per la finale nelle sfide contro Marsiglia e Leverkusen. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano la decisione degli Stati Uniti di fermare le armi ad Israele per evitare l'attacco a Rafah, decisione annunciata dal presidente Biden in una intervista alla CNN, una decisione criticata dal ministro dell'estrema destra israeliano Ben-Gvir. Non si fermano però le operazioni militari. L'esercito israeliano ha attaccato obiettivi terroristici al centro della striscia di Gaza.
Israele continuerà a combattere Hamas fino alla sua distruzione, ha detto questa mattina il ministro degli esteri israeliano Israel Katz, secondo cui non c'è una guerra più giusta di questa. Ha parlato anche il ministro della sicurezza nazionale di Israele e leader della destra radicale Ben-Gvir, che ha provocato il presidente americano Biden, scrivendo che Biden ama il movimento di Hamas. Lo ha scritto in risposta all'intervista alla CNN del presidente statunitense, nella quale Biden dice di essere contro l'operazione a Rafah e di aver annunciato il blocco dell'invio delle armi ad Israele.
Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs and other.
Le bombe americane sono state usate per uccidere civili a Gaza nell'offensiva di Israele, ha detto Biden, aggiungendo che ha chiarito a Netanyahu e al gabinetto di guerra che non otterranno il sostegno americano se attaccheranno il centro abitato di Rafah.
It's just wrong. We're not gonna supply the weapons and the artillery shells used.
Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E oggi in Russia si celebra il 79esimo anniversario della vittoria sul nazismo. Non permetteremo a nessuno di minacciarci, ha detto Vladimir Putin parlando alla parata che si è svolta sulla Piazza Rossa, aggiungendo però che la Russia farà di tutto per prevenire uno scontro globale.
Parte dalla Piazza Rossa di Mosca il botta e risposta tra la Russia e l'Occidente. Non permetteremo a nessuno di minacciarci, dice il presidente russo Putin mentre celebra la 79esima giornata della vittoria sul nazismo e accusa quelle che chiama arroganti elite occidentali di dimenticare il ruolo decisivo svolto dall'Unione Sovietica nella sconfitta della Germania nazista e di alimentare conflitti in tutto il mondo. Da Kiev la risposta della presidente del Parlamento europeo Metsola: ritorno nella terra dei coraggiosi, dice in occasione della giornata dell'Europa. In Ucraina la NATO non schiererà forze militari, conferma intanto il segretario generale della NATO Stoltenberg, che chiede per Kiev più supporto, mentre sul terreno va avanti l'intenso bombardamento russo. Durante la notte le forze di difesa di Kiev hanno abbattuto 17 dei 20 droni lanciati da Mosca sulla regione meridionale di Odessa, mentre avrebbe causato un vasto incendio l'attacco di droni lanciato dall'Ucraina e che ha danneggiato diversi serbatoi di petrolio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito della giornata dell'Europa, le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: dall'avvio del processo di integrazione la storia europea vive forse la fase più critica della sua storia. La sicurezza, scrive Mattarella, la sicurezza del nostro continente, scrive Mattarella, è scossa da conflitti che non abbiamo conosciuto in epoche recenti. Il nostro vicinato è segnato da crisi che sarebbe illusorio ritenere confinate a focolai localizzati. Ora invece ci spostiamo a Roma, dove si tengono gli stati generali della natalità e dove la ministra Roccella è stata vittima di una contestazione.
Grazie a tutti voi, grazie ovviamente a Gigi De Palo per questo.
La ministra per la famiglia, Eugenia Roccella, ha rinunciato al suo intervento agli Stati Generali della Natalità in corso a Roma per le contestazioni che l'hanno subito interrotta quando ha preso la parola. In platea sono stati alzati dei cartelli con la scritta «Sul mio corpo decido io», riferito alle recenti misure decise dal governo per introdurre i movimenti pro vita nei consultori a cui le donne si rivolgono per procedere alle interruzioni volontarie di gravidanza. Sentiamo una portavoce degli studenti che hanno manifestato.
Il diritto all'aborto è oggi in Italia sempre più a rischio, minato da continue proposte legislative restrittive.
La ministra su Facebook dichiara di essere stata censurata. Sono certa che la segretaria del PD, Elly Schlein, tutta la sinistra, gli intellettuali, la grande stampa, scrive la ministra ironicamente, avranno parole inequivocabili di solidarietà nei miei confronti dopo l'atto di censura che questa mattina mi ha impedito di parlare. Contestazioni proseguite a lungo, poi gli studenti sono stati fermati e trattenuti dalle forze dell'ordine. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora ci occupiamo del super bonus. Il governo chiarisce che l'obbligo di spalmare i crediti in 10 anni anziché in 4 sarà introdotto, ma per i pagamenti effettuati nel 2024, non prima. Sentiamo.
Come ha spiegato ieri il ministro Giorgetti, ha detto il sottosegretario all'economia Federico Freni, la retroattività è limitata alle spese sostenute nell'esercizio fiscale vigente e quindi a tutte le spese sostenute nel 2024. I dettagli li vedremo domani quando il governo presenterà l'emendamento, ma sembra di capire che funzionerà così. Per l'obbligo di detrarre in 10 anni anziché 4 i crediti fiscali del superbonus, il discrimine non sarà la data di avvio dei lavori, ma la data della spesa, i SAL certificati alle imprese. Dunque, per i lavori partiti lo scorso anno, ancora con lo sconto in fattura e cessione del credito, sono moltissimi prima del blocco a febbraio 23, dopo i primi SAL detraibili in 4 anni, da quest'anno si passerebbe a 10. Di fatto una retroattività a metà che impatterà sui piani finanziari già definiti da imprese e banche. Minore invece l'onere per lo Stato. L'effetto, ha spiegato Giorgetti, è di alleggerire il deficit PIL dello 0,1% nel 2025 e altrettanto nel 26. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora l'inchiesta ligure sui presunti casi di corruzione tra il presidente della regione Toti e diversi imprenditori. È in corso l'interrogatorio dell'ex presidente dell'autorità portuale Signorini.
È l'unico per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Oggi a Manassi Paolo Emilio Signorini, già ai vertici dell'autorità di sistema portuale e ora a Iren, ha ricevuto la visita del GIP Paola Faggioni. L'interrogatorio di garanzia è durato il tempo di verbalizzare che l'indagato si avvaleva della facoltà di non rispondere. Per il PM nell'inchiesta Signorini è una figura centrale, essendo il porto da sempre il crocevia degli affari genovesi. All'interno del sistema di potere che sarebbe ruotato attorno al presidente della regione Toti, è l'uomo al quale spettava la decisione finale sulle concessioni dei terminal. Secondo l'accusa, Aldo Spinelli, che sulla logistica portuale ha costruito un impero, lo avrebbe ricompensato sistematicamente con soggiorni dorati a Monte Carlo, accessi alle spa, massaggi in camera, regali per la sua giovane compagna, denaro per le puntate ai casinò tra il Principato e Las Vegas. Se Signorini dunque preferisce il silenzio, Toti domani davanti al GIP parlerà. È determinato a spiegare i fatti, ha preannunciato il suo legale. E intanto l'idea è che nell'intreccio dei filoni divaricati sulle presunte trame corruttive l'inchiesta possa presto allargarsi. Già ieri 10 nuovi indagati, tra i quali il commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale Paolo Piacenza. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È rientrato l'allarme bomba lanciato questa mattina con una telefonata alla portineria della facoltà di sociologia all'Università La Sapienza a Roma. Gli artificieri sul posto non hanno trovato ordigni. E sta rientrando anche l'allarme scattato questa mattina a Reggio Emilia per una nube chimica di cloro che si è sprigionata intorno alle 8 dalle piscine di Guastalla, un impianto privato vicino ad alcune scuole della cittadina. Circa 150 le persone intossicate, per lo più ragazzi, alcuni sono stati ricoverati in ospedale in condizioni non gravi. Invece a Palermo è iniziata l'autopsia sui corpi dei 5 operai morti a Casteldaccia, sarà utile alle indagini che contano già un primo indagato.
C'è un primo indagato nel caso del gravissimo incidente di Casteldaccia, dove hanno perso la vita 5 operai mentre facevano lavori di manutenzione straordinaria nella rete fognaria. Si tratta di Nicolò Di Salvo, il titolare della Quadrifoglio, la ditta di Partinico, sempre nel palermitano, che aveva le opere in subappalto dalla TEC, che a sua volta aveva ottenuto l'appalto dall'AMAP, la municipalizzata del capoluogo, che gestisce il sistema idrico integrato anche in provincia. L'accusa è di omicidio colposo plurimo. L'uomo ha ricevuto un avviso di garanzia, atto dovuto perché possa nominare un medico legale di fiducia che parteciperà all'autopsia delle vittime. Nell'incidente ha perso la vita anche il socio dell'imprenditore Epifanio Alsazia. Le indagini condotte dalla procura di Termini Imerese puntano a chiarire eventuali falle nella sicurezza, con quali criteri sia stato selezionato il personale che non sarebbe stato specializzato e non avrebbe seguito corsi di sicurezza e perché il tecnico AMAP ha autorizzato le vittime a scendere nella stanza dell'impianto di sollevamento. Nina Amadora, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo.
Incidente sulla A21 questa mattina a Piacenza. Un camionista ha perso la vita dopo che il suo mezzo pesante carico di acido paracetico ha travolto un'auto con a bordo 3 persone rimaste intossicate e poi trasportate in ospedale insieme ad altre 4 persone che li avevano aiutati ad uscire dall'abitacolo. Un poliziotto è stato accoltellato nei pressi della stazione di Lambrate a Milano. Sentiamo.
7 ore, tanto è durata l'operazione all'ospedale Niguarda di Milano a cui è stato sottoposto Cristian Di Martino, il vice ispettore della polizia 35enne, ferito la notte scorsa nei pressi della stazione di Lambrate da un cittadino marocchino irregolare di 37 anni. Le sue condizioni rimangono critiche ma stabili. Il poliziotto è stato colpito 3 volte con un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri che, si apprende, l'aggressore teneva nascosto nella manica. 2 le ferite gravi a un rene e al duodeno. La polizia era intervenuta per un uomo in stato di agitazione che stava lanciando pietre contro i treni e che aveva colpito la testa una donna di 55 anni rimasta ferita e portata all'ospedale Fatebene Fratelli in condizioni non gravi. Il 37enne è stato arrestato, ha svariati precedenti e denunce, alcune sempre per il possesso d'armi da taglio. Nel tentativo di bloccarlo sono rimasti feriti in modo lieve anche 2 agenti della Polfer. Il ministro dell'Interno Piantedosi fa sapere di seguire con commossa vicinanza e apprensione l'evolversi delle condizioni di salute del vice ispettore. Dai sindacati di polizia all'allarme. A Milano mancano 500 poliziotti e il sindaco Sala lo sa, non sopportiamo le lacrime di coccodrillo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Le emissioni di gas serra in Italia sono in calo del 6,2% nel 2023 rispetto al 2022. Lo stima il rapporto ISPRA sulle emissioni di gas serra in Italia diffuso oggi. Secondo l'ISPRA, il calo delle emissioni è dovuto agli sforzi di decarbonizzazione dei settori dell'energia e dell'industria e alla riduzione della CO2 dal riscaldamento. Hanno invece continuato ad aumentare le emissioni dei trasporti di circa l'1%. Siamo allo sport. Con il calcio sarà Borussia Dortmund Real Madrid la finale di Champions League che si disputerà a Londra il 1 giugno. Ieri sera i Blancos di Ancelotti hanno battuto infatti per 2-1 in rimonta il Bayern Monaco al Bernabeu dopo il 2-2 dell'andata. Per le italiane, dopo la bella impresa della Fiorentina in Conference League, stasera c'è attesa per l'Atalanta e la Roma che giocano per l'Europa League.
Il biglietto per Atene 29 maggio è in tasca e per il secondo anno di fila la Fiorentina in finale di Europa League. Impresa che i viola dipingono a Bruges con un 1-1 pieno di qualità e coraggio. Belgio avanti con De Kuy per dopo 20 minuti e a impattare così pure il 3-2 subito al Franchi all'andata. Poi solo Fiorentina con tante occasioni sprecate, 3 pali con Kouamé, Biraghi e Duncan fino al rigore decisivo conquistato da Nzola e trasformato da Bertrand a 6 minuti dalla fine. In finale ad Atene o i greci dell'Olympiakos o gli inglesi dell'Aston Villa. La gioia di Vincenzo Italiano a Sky Sport.
Partita straordinaria veramente dentro una bolgia incredibile contro una squadra forte e grande, bravi ragazzi e altro traguardo fantastico.
E oggi aspettiamo Atalanta e Roma in Europa League. A Bergamo i nerazzurri ospitano il Marsiglia dopo l'1-1 dell'andata. Gian Piero Gasperini.
È indubbio che a questo punto, anche in virtù del risultato dell'andata, abbiamo la fiducia, la voglia di poter ancora raggiungere un traguardo che non abbiamo mai raggiunto.
A Leverkusen la Roma prova la miracolosa rimonta contro il Bayern che all'Olimpico si impose per 2-0 ed è ancora imbattuto nell'annata che l'ha già laureato campione di Germania. De Rossi punta a recuperare Dybala alle prese coi soliti guai muscolari. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci fermiamo per la pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
perfetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Svolta Biden su Israele. Stop alle armi offensive se invade Rafah. Putin, nella giornata della vittoria sul nazismo, non permetteremo a nessuno di minacciarci, faremo di tutto per evitare un conflitto globale. A Roma gli stati generali della natalità contestata la ministra Roccella da studenti con cartelli con scritto "Decido io". Serata di Europa League, Atalanta e Roma caccia del pass per la finale nelle sfide contro Marsiglia e Leverkusen. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Questi titoli principali delle notizie di oggi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati. 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi. Dunque ripartiamo da questa notizia della notte italiana, la svolta del presidente americano Biden su Israele, perché l'America ha deciso di togliere il sostegno militare, almeno per quanto riguarda, ha detto Biden, le armi offensive, se Israele non sospenderà l'azione di terra a Rafah, che è già iniziata. È con noi Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, che ritroviamo. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, Di Lido, dopo le dichiarazioni, i tentativi di de-escalation, gli Stati Uniti si muovono dall'inizio di questa crisi su un equilibrio tra un sostegno sempre, diciamo, confermato a Israele, ma anche il tentativo di abbassare l'escalation di questa crisi per cercare di salvare il salvabile a Gaza, quasi 40.000 vittime, ma anche con una crisi umanitaria che ormai è sotto gli occhi di tutti, inaccettabile per la comunità internazionale, ma anche per Israele stessa, che è finita in una spirale di guerra. Però un equilibrio che fin qua non ha portato risultati. Quindi dicevamo, Di Lido, dopo le dichiarazioni, dopo la moral suasion, dopo aver sanzionato per esempio colonie ed esercito israeliani in Cisgiordania, ci eravamo detti qualche tempo fa, l'ultima cosa che rimane a Israele, a Biden, è togliere le armi a Israele. Questa decisione è arrivata. Che conseguenze e che significato ha questa notizia?
Allora, dal punto di vista politico e d'immagine è sicuramente una decisione molto molto forte, la più forte che gli Stati Uniti hanno preso sinora e in generale la più forte che potevano prendere in questo contesto. Però dal punto di vista tecnico dobbiamo sottolineare il fatto che non è che gli Stati Uniti hanno completamente chiuso i rubinetti verso Israele. Innanzitutto le armi difensive, soprattutto quelle per tutelare e per garantire la funzionalità della difesa antiaerea, verranno ancora fornite. E per quanto riguarda le armi offensive, si è parlato soprattutto di bombe. Quindi il munizionamento e tutto il resto continuerà a essere fornito. Altro punto, dobbiamo verificare, questo riguarderà le prossime forniture, ma non quelle che sono state autorizzate tempo fa. Quindi gli israeliani innanzitutto riceveranno quelle consegne e bisogna vedere la quantità di questo tipo di armi di cui dispongono negli stock. Quindi dal punto di vista tecnico loro l'operazione su Rafah la possono fare, devono decidere se questa decisione di Biden, quindi col significato politico che implica, sia da prendere con responsabilità e quindi li spinga a rallentare. Ma non è detto, perché Netanyahu si gioca tutto, esattamente come Biden in campagna elettorale, che ha fatto questo anche per questo motivo.
Marco Di Lido, lo ricordo, direttore del Centro Studi Internazionali, oggi andiamo un po' di corsa, però voglio, prima di salutarci, chiederle, farle proporle un'altra questione che riguarda invece il teatro ucraino, perché ieri è arrivata una decisione abbastanza importante, ieri pomeriggio, da parte dell'Europa, l'ha annunciata il vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis. Siamo vicini a un accordo, o è già operativo questo accordo, non è chiarissimo, per utilizzare i profitti derivanti dai beni russi che sono congelati in Europa, che sono tantissimi, sono decine, forse centinaia di miliardi, i profitti di questi beni per destinarli al sostegno a Kiev, all'Ucraina. 1 miliardo dovrebbe arrivare già entro l'estate. Parliamo dei profitti di questi beni, quindi sono quantità enormi. La domanda è, di Liddo, insomma, guardando anche alle precedenti sanzioni che poi hanno avuto in alcuni casi anche effetti, diciamo, non come quelli sperati, addirittura controproducenti. Pensiamo all'aumento dei prezzi delle materie prime sanzionate, no, dall'Europa. Questa volta questa misura, che mi pare non abbia precedenti per quanto riguarda i beni finanziari russi, che tipo di, come va contestualizzata?
Sì, si tratta sostanzialmente del sequestro degli extra profitti su tutti quei beni che producono passivamente valore aggiunto e che sono congelati negli asset, insomma, nelle strutture finanziarie europee. Questi soldi verranno presi e utilizzati per finanziare, per aiutare l'Ucraina. Bisogna vedere se sarà un aiuto finanziario diretto, quindi banalmente pagare gli stipendi ucraini e consentire che la macchina umanitaria, politica, burocratica ucraina continua a sopravvivere, o se quel denaro verrà reinvestito in forniture militari. È una decisione senza precedenti, però pone un grosso punto interrogativo, cioè molti paesi la cui struttura politica corre un po' sul filo del rasoio e la cui politica estera certe volte cade in situazioni critiche, potrebbero vedere l'Europa non più come un lido sicuro per i propri investimenti, perché se improvvisamente c'è una crisi c'è il rischio che i loro asset vengano congelati. E quindi, ecco, questa è anche una valutazione che l'Europa dovrà fare, anche come credibilità nei confronti di tutti quei partner che non sono esattamente degli stinchi di santo.
Marco Di Liddo del Centro Studi Internazionali, grazie ancora una volta, alla prossima e buon lavoro. Adesso, quando sono le 13:24, ci colleghiamo. Ce l'abbiamo già il collegamento con Torino, con il Lingotto, dove è stata inaugurata oggi la 36esima edizione del Salone del Libro, e dove c'è la nostra Alessandra Tedesco, che intanto saluto. Alessandra, ciao, benvenuta.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, insomma, l'appuntamento più atteso dell'anno per il mondo dell'editoria, quindi case editrici, scrittori, autori, ma anche librai, insomma, agenti, tutto quel mondo che ruota attorno all'editoria. Ti chiedo di raccontarci come si preannuncia questa edizione, quali sono i temi più importanti e anche gli appuntamenti, perché ci sono spesso appuntamenti con ospiti internazionali che fanno il pienone, ed è una bellissima notizia, no, di pubblico. C'è grande interesse verso una serie di tematiche che spesso hanno a che fare con l'attualità, Alessandra.
Sì, pensa, Alessio, che qui al Salone del Libro di Torino, dove ci troviamo con gli studi anche di Radio 24, ci sono più di 2000 eventi, quindi incontri veramente per tutti i tipi, per bambini, ragazzi, per adulti, per tutti i temi possibili e immaginabili. Come tu dicevi, quest'anno ci sono degli ospiti particolarmente attesi. Mi riferisco per esempio a Salman Rushdie, lo scrittore indiano naturalizzato britannico che nell'89 aveva subito la fatwa dall'Ayatollah Khomeini e nell'agosto del 2022 era stato aggredito, riportando delle ferite piuttosto notevoli, insomma, nel suo fisico, e a lui ha scritto proprio questo libro Coltello, in cui parlerà di quell'aggressione. Ma ci sono anche autori di bestseller come Joël Dicker, per esempio, un nome su tutti, premi Nobel come Orhan Pamuk, o lo scrittore Don Winslow, autore straordinario di polizieschi, che ha annunciato la fine della sua carriera, quindi questo sarà l'ultimo suo libro. Ci sono tantissimi scrittori italiani, impossibile naturalmente nominarli tutti perché sono tantissimi. L'unica cosa che mi sento di sottolineare è che ci sarà, come sempre, Alessandro Barbero, attesissimo in numerosi incontri, Alessandro Baricco, c'è tutta una sezione dedicata al romance, che è un po' il genere del momento perché sta influenzando le classifiche negli ultimi 2 anni. Questa mattina ovviamente c'è stata l'inaugurazione istituzionale, che è terminata proprio da poco, alla presenza dei ministri Sangiuliano e Valditara. Il ministro della cultura Sangiuliano in particolar modo ha dichiarato: vorrei che il salone fosse un momento di scambio di idee e, finalmente, sono parole sue, un salone plurale. E poi ha fatto una dedica particolare che vi facciamo sentire.
Io lo voglio dedicare a un grande scrittore torinese che mi ha formato tantissimo, è Piero Gobetti, grande intellettuale che subì i colpi e le botte del fascismo e che morì assistito però da un altro intellettuale, Giuseppe Prezzolini, che è l'autore del Manifesto dei Conservatori e dell'intervista sulla destra. Questo per farvi capire che la cultura, quando è alta, finisce per fare incontrare e vivere insieme persone molto diverse.
Il pluralismo è stata anche la parola d'ordine del ministro dell'istruzione Valditara, sì, che ha tenuto a sottolineare che la scienza, la cultura e l'arte devono restare fuori dalla politica. E allora sentiamo le parole che ha dichiarato a margine dell'inaugurazione.
Ritengo sbagliato che ci sia qualcuno in Italia che chieda di interrompere i rapporti scientifici con Israele o che addirittura impedisca di leggere libri di autori israeliani. Non vorrei che tornassimo al 1937-38.
E infine ricordo che questa è la prima edizione guidata dalla giornalista e scrittrice Annalena Benini, che poco fa all'inaugurazione ha tenuto a precisare: ho potuto lavorare in grande libertà con il sostegno di persone bravissime e preparate. A te Alessio, dimmi se hai delle domande naturalmente.
Alessandra, ma no, io mi fermerei qua, ti ringrazio per il collegamento, per insomma, ampio, esaustivo, la mostra, il salone è appena iniziato, ci risentiremo nelle prossime ore e naturalmente domani per entrare un po' nel vivo, poi domani c'è la giornata con i dati dell'editoria che sono molto importanti, però oggi ci accontentiamo delle dichiarazioni dei due ministri, Sangiuliano e Valditara. E va bene, ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco, 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. A Roma, gli stati generali della natalità contestata, la ministra Roccella da studenti con cartelli con scritto "decido io", la ministra chiede la solidarietà della sinistra. Svolta di Biden su Israele, stop alle armi offensive se invade Rafah, ma Israele annuncia che non si fermerà. Putin, nella giornata della vittoria sul nazismo, non permetteremo a nessuno di minacciarci, ma ha detto faremo di tutto per evitare un conflitto globale. Serata di Europa League, Atalanta e Roma a caccia del pass per la finale nelle sfide contro Marsiglia e Leverkusen.
Il punto di Alberto Orioli.
I dati Union Camere Excelsior ci hanno abituato a raffigurare l'abissale distanza tra i posti di lavoro che ci sono o ci potrebbero essere e i lavoratori che non si trovano perché non hanno i profili giusti o per altro. Nel trimestre maggio-luglio la rilevazione Excelsior ci dice che le imprese hanno programmato 1,6 milioni di assunzioni. Il grosso è nella manifattura, ma anche nel mondo dei servizi al cittadino e nel mondo del turismo. Ma circa la metà delle aziende annuncia già ora che avrà molta difficoltà a trovare le persone giuste. Nel 13% dei casi si tratta del fatto che non esistono le competenze, ma per oltre il 30% dei casi questo avviene perché non ci sono nemmeno i candidati. Non bisogna quindi stupirsi se dalle stesse rilevazioni emerge chiaro un altro fenomeno strutturale del mercato del lavoro e quindi della nuova concezione del lavoro che stiamo vivendo. Il 20% delle nuove assunzioni riguarda immigrati.
Allora, un quadro di Monet da circa 560.000 euro e un Renoir da più di 150.000 euro sono alcuni dei quadri, 40 quadri d'autore, presunti quadri d'autore, offerti in vendita su eBay, che si sono rivelati falsi grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. È una scoperta, la riporta il Guardian, il britannico Guardian, è stata fatta da una società, una startup svizzera specializzata proprio nell'autenticazione delle opere d'arte. Rico Pagliarini conduce 2024 venerdì e domenica alle 14. Enrico, buongiorno, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Tu hai mai comprato un quadro d'autore?
No, in rete, online.
Oltretutto.
Devo dire la verità, non ho capito perché è stata messa in relazione. Adesso ci sono, sì, un sacco di cose che vengono messe in relazione all'intelligenza, sì, artificiale, ma
quasi
una
tutto,
volta un
quasi
po' a sproposito.
No, però per dire che volta se ne parla positivamente, perché tutti, cioè, effettivamente ne parliamo spesso per i timori, per le paure, poi ci dimentichiamo, almeno diciamo nella cronaca, no? Invece quando poi magari te ne occupi tu in maniera più specialistica, non dimentichi di trascurare le cose positive, e questo era un esempio, ecco, insomma.
Sì, assolutamente, però diciamo che Con l'intelligenza artificiale magari si possono migliorare queste capacità di analizzare falsi, però fino a ieri insomma gli esperti erano in grado di capirlo, almeno io ho parlato varie volte, perché tra l'altro in Italia abbiamo una delle aziende più avanzate al mondo, si chiama altadefinizione.com e con la H davanti, nella catalogazione e anche eventualmente riproduzione, ovviamente legale in questo caso, di opere d'arte, e ho parlato più volte anche con esperti, e la capacità di individuare i falsi è sempre stata di buon livello. Certo, non metto in dubbio, quindi prendiamo questa notizia con positività, che con l'intelligenza artificiale insomma tutto diventi più facile, più semplice. Speriamo, anche se guardate che quelli che si occupano di informatica forense, che quindi devono scoprire se una cosa è vera o falsa, dicono che con l'intelligenza artificiale i sistemi diventano sempre più bravi a creare il falso ed è sempre più difficile individuarlo.
Cioè diventa una sfida, però, una sfida nella sfida. Enrico, però in realtà la notizia, diciamo, un pochino più importante di sostanza che volevamo commentare con te riguarda TikTok, perché ne avevamo parlato anche insieme del fatto che in quel pacchetto di misure approvate dalla Casa Bianca, dal Congresso americano, che riguardavano gli aiuti internazionali all'Ucraina, a Israele, eccetera, c'era anche la minaccia a TikTok. Ebbene, contro questa minaccia di vendere ad una società americana le attività americane di TikTok, che è cinese, il social network e la società a cui appartiene ha presentato un ricorso ieri al procuratore generale degli Stati Uniti, perché dicono che questo norma viola la libertà d'espressione, fondamentalmente il primo emendamento americano. Ora è anche un bel paradosso, no, per gli avvocati di TikTok difendere la libertà d'espressione, tenendo conto che in Cina, tanto per dirne una, Facebook e Instagram, che sono società americane, non hanno proprio il diritto di esistere.
Fa ridere questo, perché se uno vede la lista di servizi vietati in Cina, quasi tutto quello che noi utilizziamo ogni giorno in Cina è vietato. E quindi uno dice: ma come? Cioè, voi che vietate tutto, però capisco che negli Stati Uniti fanno i giochi in base alle regole degli
Stati Uniti. Alle regole americane, certo.
Però non è la prima volta che TikTok entra nel mirino del Congresso e della Casa Bianca. Le altre volte gli avvocati sono effettivamente riusciti a smontare la proposta di legge o i provvedimenti che sono stati fatti, però fino alla volta scorsa eravamo rimasti a ordini esecutivi del Presidente degli Stati Uniti, anche Trump ne aveva fatti, e qui invece è una legge vera e propria, quindi sarà interessante. C'è chi dice addirittura che questa questione potrebbe finire alla Corte Suprema. Di fatto, detta in maniera molto semplice, gli Stati Uniti da tempo accusano TikTok di essere uno strumento sia di spionaggio, perché ci sono una serie di leggi che in Cina permettono di accedere ai dati su richiesta delle aziende cinesi, e anche un straordinario sistema di influenza. E c'è chi dice che già nelle elezioni del 2022 sia stato utilizzato TikTok per influenzare gli elettori. Sarà un caso molto interessante da tanti punti di vista, da quello geopolitico, da quello giuridico ovviamente, e poi anche da quello tecnologico, se vogliamo, seguire questa vicenda. Ricordo prima di salutarci che comunque sia TikTok è già vietato anche in Europa per il personale del più vicino a vertice governativo in vari paesi. Cito, giusto per citarne uno vicino a noi, la Francia. In Francia loro poi lo hanno esteso ad altre applicazioni, ad altri servizi, però sempre nella logica che è un sistema cinese controllato da un'azienda cinese, e in maniera precauzionale lo vietiamo perché non si sa mai a che tipo di dati possono accedere.
Ecco, ma dal punto di vista anche proprio della tecnologia che c'è dietro, dell'algoritmo, è praticamente impossibile cercare di dimostrare quello che sostengono per esempio gli Stati Uniti, cioè che dietro ci sia realmente il governo cinese dietro l'algoritmo e che quindi i contenuti proposti non siano frutto della viralità, no? E dell'algoritmo che tara su misura mia e tua i contenuti, ma proprio di una volontà, per esempio, di disinformazione voluta dal governo cinese. Cioè, si potrà mai dirimere questa cosa, secondo te?
No. È impossibile dirlo. Di sicuro sappiamo che esistono leggi, ma del resto esistono anche negli Stati Uniti leggi che permettono, su richiesta del governo in Cina, dei giudici negli Stati Uniti, di accedere ai dati che sono a disposizione di una azienda o cinese nel caso dei cinesi o americana nel caso degli americani. Questo è un tema che si dibatte anche in Europa, dove ad esempio i servizi cloud sono prevalentemente quasi tutti americani, poi c'è qualche cosa europeo ed è un dibattito che è in corso da ormai da anni.
E staremo a vedere. Enrico Pagliarini, intanto grazie. 2024, venerdì sera alle 22.45, domenica alle 14, ve lo ricordo. Noi adesso ci fermiamo, c'è il punto autotrasporti e poi tra poco ritorniamo in diretta con Effetto Mondo. Giulia Crivelli.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi vi parlo da Rho, dalla Fiera di Milano, dove è in corso Transpotec, il salone dell'autotrasporto. Inaugurato ieri, resterà aperto fino a sabato. Come ormai tradizione per l'albo nazionale degli autotrasportatori, Transpotec è l'occasione per rendere la fotografia statistica del comparto tra numeri e tendenze. Quest'anno lo ha fatto anche accendendo virtualmente 50 candeline. L'albo infatti fu istituito nel 1974, quindi compie mezzo secolo. E allora focalizziamo l'attenzione su questa cartolina statistica con Enrico Finocchi, presidente del Comitato Centrale dell'Albo. Lo ascoltiamo al nostro microfono.
50 anni che il Comitato Centrale che presiede l'Albo dell'Autotrasporto sono incardinati nel Ministero. Tanta storia, tante novità tecnologiche, normative. L'autotrasporto c'è sempre stato e sta proseguendo nella sua compito di traino dell'economia e anche verso la transizione ecologica.
Ecco, voi come tradizione ormai avete reso una fotografia statistica del settore. Quali sono, per così dire, i dati salienti di questa immagine?
Ma intanto che l'andamento delle imprese nel tempo va insieme al PIL. Questo già è una cosa che si capisce quanto è importante l'autotrasporto. Siamo stabilizzati intorno alle 98.000 imprese attive in Italia. Il 48% e più del parco veicolare delle imprese in conto terzi è dell'ultima categoria euro sesto. Questi sono i dati più rilevanti, credo.
Chiaramente la strada della transizione è però ancora un po' lunga.
Beh sì, la strada della transizione è molto lunga, bisogna capire quale sarà poi la motorizzazione da sposare anche per l'industria, non solo per le imprese che devono comprare i mezzi.
E imprese che chiaramente chiedono anche risorse per questo passaggio.
Ma è tutto il cluster che chiede le risorse, ma servono risorse strutturali. Bisogna decidere primo quale sarà la motorizzazione scelta qua o la neutralità tecnologica, che ben venga. Secondo, dare dei fondi strutturali nel tempo che consentono all'imprenditore di farsi i suoi calcoli e poi quindi di iniziare ad investire gradualmente per arrivare all'obiettivo.
E poi c'è una questione che riguarda la forza lavoro, anche su questo voi avete in qualche modo indagato.
Sì, abbiamo lavorato, in pochi anni abbiamo perso 250.000 autisti qualificati in Italia, quindi i fondi che si possono dare, noi stiamo facendo le borse di studio nelle scuole per adulti, un grandissimo successo, perché una volta che hai spiegato col Ministero di Istruzione, abbiamo un accordo che se prendi la carta di qualificazione del conducente, il giorno dopo ti assumono con uno stipendio più che decoroso, Speriamo di cambiare l'immaginario dell'autotrasporto.
E questo è il punto, forse, perché al di là delle condizioni economiche, ovviamente delle condizioni di lavoro non semplici, c'è un'idea ancora un po' antiquata del lavoro dell'autotrasportatore.
È un lavoro difficile. Noi stiamo lavorando anche per le aree di sosta sicure, protette, in tanti modi. Però va cambiato, va fatto capire che è un mondo moderno e trainante.
Questo riguarda un po' tutta la logistica. I mestieri della logistica in qualche modo sono poco vissuti come interessanti.
Assolutamente, è vero. La logistica è fondamentale e nessuno sa bene che cosa sia.
E se ne parla, diciamo, un po' troppo poco rispetto al valore di questo
comparto. Al valore economico che ha questo settore nel mondo dell'economia italiana.
Aggiungo qualche altro dato estrapolato dal rapporto presentato ieri dall'Albo. Aumentano le imprese più strutturate, cioè quelle con più di 50 veicoli, e contemporaneamente diminuiscono quelle con pochi veicoli e le cosiddette monoveicolari, sostanzialmente i padroncini. E a proposito del percorso intrapreso lungo la strada della transizione, cresce, ma in assoluto molto relativamente, il numero degli autocarri elettrici. Finora ne sono stati immatricolati meno di 1.600. Una notizia per le imprese riguarda gli sconti sui pedaggi per il Transit T effettuati nel corso del 2023. A partire dal 5 giugno fino all'11 giugno, attraverso il portale dell'Albo, sarà possibile presentare la domanda. Le risorse disponibili ammontano a 148 milioni. Possono beneficiarne le imprese che hanno utilizzato veicoli Euro 5 e Euro 6 ad alimentazione alternativa o elettrica. E termina qui la puntata di oggi di Punto Autotrasporti. Mettiamo quindi il punto con le notizie, le voci, i commenti dal mondo dei trasporti e della logistica. Appuntamento anche il sabato 13:15 con Container e poi lunedì alle 13:45 con Hashtag Autotrasporti. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
Entitled Terminate. It will run as part of a new $14 million campaign this month and will air on TV and digital platforms across battleground states.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno. E parliamo sempre, insomma, della campagna, sì, elettorale americana. Questo è un commento all'ultimo annuncio televisivo della campagna di Biden. Pensate, quando noi diciamo i 74.000 euro di finanziamento per il partito regolarmente dichiarati da Toti, ecco, soltanto per questo spot sono stati stanziati 14 milioni di dollari. Andrà in televisione, naturalmente dalla campagna sono soldi del comitato della campagna di Biden. Questo per dare l'idea delle cifre di una campagna elettorale negli Stati Uniti. Andrà su tutte le televisioni, andrà sui social, sulle piattaforme, ed è incentrato, si chiama Terminate, ed è incentrato su tutte le dichiarazioni che Donald Trump ha fatto nel tempo per Terminate, appunto, Obamacare, tutti i sistemi di assistenza sanitaria. Quindi finalmente potremmo dire si entra proprio nel vivo delle cose che dovrebbero interessare gli elettori sul fronte interno. Poi naturalmente c'è il tema dell'intervista concessa invece alla CNN, questo è su tutti i giornali, con le dichiarazioni di Biden, che è sempre più convinto di usare l'arma del rallentamento delle spedizioni di armi a Israele per convincere Bibi, lo chiama proprio così durante l'intervista.
Confidenzialmente Bibi, però Bibi. Il messaggio è pesante.
Sì, e l'ultimo tema è che avevamo sentito settimana scorsa Marjorie Taylor Greene, la deputata della Camera dei Rappresentanti, sì, molto vicina a Donald Trump, che aveva promosso questo voto di sfiducia per lo speaker della Camera repubblicano. Questo voto di sfiducia è fallito, la fiducia è stata confermata con 359 voti contro 43 contrari. È su tutti i giornali questo, perché la vicenda è strettamente legata a quel pacchetto da 95 miliardi di dollari passato due settimane fa, che comprendeva gli aiuti all'Ucraina, gli aiuti a Israele e anche una piccola parte per la questione dell'immigrazione. Quindi Quindi insomma la situazione forse al Congresso è un pochino più tranquilla in questo momento, c'è un pochino più di consapevolezza che gli aiuti all'Ucraina e anche a Israele non possono essere oggetto di, appunto, di veti incrociati o peggio che peggio di nuovo tornare ad avere una Camera senza uno speaker.
In Gran Bretagna, Giulia, fa notizia l'opposizione forse?
Sì, il Labour proprio si sta rivoltando contro il suo leader Keir Starmer, poi sai questi sono i titoli dei giornali, bisogna vedere, perché un'ex deputata del Partito Conservatore è passata al Labour. Per noi naturalmente è normalissimo.
Siamo abituati a questi passaggi.
Lì fa ancora molta notizia, perché ricordiamolo, ci sono solo due partiti, quindi si penserebbe che insomma si hanno posizioni molto diverse se si sta nell'uno o nell'altro partito.
Ma da noi si fondano nuovi partiti per consentire a persone di passare, no? Ecco. Cioè quella camera di compensazione, invece lì proprio il passaggio è stato...
Senti, poi ti porterai in Germania perché prosegue la grandissima attenzione a quello che sta succedendo in Russia. Oggi Putin in una mosca, in una piazza rossa, molto baciata dal sole potremmo dire, anche se faceva freddo, si vede da come sono vestiti, ha tenuto il consueto discorso per il giorno della vittoria. Torniamo naturalmente ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ha usato una rettoria, di nuovo ha nominato Hitler più volte, la Germania nazista, e continua a chiamare l'operazione in Ucraina, questo mi ha fatto effetto, l'operazione speciale. Se vuoi sentiamo un brevissimo audio.
Sì. Unser Helden der militärischen Sonderoperation. Ich gratuliere Ihnen zu dem Tag des Sieges, zu unserem Hauptfeiertag.
Quindi dice questa, appunto, questa Sondern, sì, dai tedeschi, appunto, che lo stanno mandando. Lì lo stanno mandando su tutti i network. Quindi Sondern operazione speciale, si congratula già per la vittoria con tutti i militari presenti. E ancora ripete: il nostro scopo è di difendere la nostra nazione, la Russia. Un ultimo, in Spagna, come puoi immaginare, Real Madrid su tutte le prime pagine per la finale della Champions. E in Francia invece la torcia olimpica è arrivata con una certa grandeur francese a Marsiglia, quindi ci si avvicina alle Olimpiadi. E poi, se abbiamo tempo, ti farei sentire invece un audio che commenta l'ultima tappa del viaggio di Xi, sappiamo, Francia, Serbia e ora Ungheria.
Prime Minister Viktor Orbán has long nurtured warm relations with China's Xi Jinping. Hungary is the only EU member participating in China's Belt and Road Initiative. And while the EU generally tries to limit Chinese economic influence, Orbán keeps the back door wide open.
Quindi Orbán tiene la porta aperta, la porta di servizio dell'Unione Europea aperta per i cinesi, e quindi si spiega perché Xi con questo viaggio abbia toccato appunto queste tre tappe. In Ungheria stanno costruendo una gigafactory per le batterie, per le macchine elettriche, che come sappiamo
Proprio facendo grandissimi affari. È finito il tempo, regia, giusto? Ok, me lo confermano, perfetto. Giulia, è tutto per la puntata di oggi, noi ci risentiamo naturalmente domani, oggi con Carlo Salvatore regia, Alessandro Schilano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao.